State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Antonio Paolucci Quando Dante udì il grido di Giotto, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a gennaio 2021.
Dante Alighieri e Giotto di Bondone erano concittadini e pressoché coetanei. Non sappiamo se si conoscessero personalmente e se mai abbiano avuto modo di incontrarsi. Certo è che Dante conosceva bene ed era un ammiratore dell'arte di Giotto. Del resto, l'uno e l'altro, negli stessi anni, compiono rispettivamente nella lingua letteraria e nella lingua figurativa un'operazione per molti aspetti simile. Dante prende il disseccato latino della università e della chiesa, lo macera nei fermenti vivi dei dialetti italiani, il toscano, il veneto, il lombardo e degli idiomi romanzi, il provenzale, il francese, il catalano, e inventa la lingua letteraria che sarà, dopo di lui, quella del Petrarca, dell'Ariosto, del Bembo, di Leopardi. Allo stesso modo, Giotto parte dall'eredità figurativa bizantina, romanica, paleocristiana e apre la strada all'arte italiana dei grandi secoli, al Masaccio della Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine a Firenze, a Piero della Francesca fino al Raffaello delle Stanze Vaticane. I due fenomeni, quello che riguarda la lingua e quello che ha per argomento le arti figurative, si svolgono praticamente in contemporanea, fra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Ma c'è di più. Dante ha affidato a dei versi famosi della Divina Commedia il suo elogio di Giotto. Siamo nel canto undicesimo del Purgatorio. È il girone dei superbi. Coloro che in vita hanno avuto un'alta opinione di se stessi, che hanno guardato il prossimo dall'alto in basso, ora scontano il loro peccato camminando in processione, vestiti di abiti penitenziali, recitando il Padre Nostro, che è la preghiera dell'umiltà, dell'abbandono fiducioso a Dio, portando sulle spalle un peso che li obbliga a tenere bassa quella testa che avevano sempre tenuto orgogliosamente alta di fronte al loro prossimo. In questa schiera di penitenti, Dante riconosce un grande miniatore della generazione precedente, Oderisida Gubbio. Dante è un uomo di libri, conosce le grandi biblioteche universitarie e monastiche d'Italia ed Europa, conosce gli autori dei libri e chi i libri confeziona, illustra, pubblica. Questo spiega il tono cordiale, quasi affettuoso, con il quale il poeta si rivolge a Oderisi, dandogli del tu. Non sei tu, Oderisi, l'onor da Gobbio e l'onor di quell'arte che illuminare è detta in Parisi? Oderisi risponde confermando la sua identità. Sì, è lui quel grande miniatore di un tempo passato, ma dopo ne sono venuti altri, più bravi ed oggi più celebri. Perché tale, dice Oderisi, è la condizione degli umani. Tutto è vanità sotto il cielo. La gloria passa in breve tempo da un protagonista ad un altro. E per esemplificare il concetto chiama in causa Giotto mettendolo a confronto con il suo maestro Cimabue. O vanagloria dell'umana posse! Come poco il verde in sulla cima dura se non è giunto dall'età di grosse. Credette Cimabue nella pintura tenerlo campo ed ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui oscura. Come sappiamo, questi versi, scritti 7 secoli fa, stanno alla base della fortunata critica di Giotto, insieme a quello che, più di un secolo dopo, scrisse di lui Cennino Cennini nel suo libro dell'arte. Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno. C'è da chiedersi dove e quando Dante avesse capito che Giotto aveva raggiunto il grido. Aveva toccato il livello sommo nell'arte della pittura, superando il suo maestro Cimabue. Forse lo aveva capito ad Assisi, di fronte ai murali con la vita di San Francesco nella Basilica Superiore, vera e propria commedia messa in figura. O forse a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, di fronte a quella pittura dolce e fusa, luminosa e solenne che non ha confronti nel panorama artistico italiano ed europeo. L'incontro di Dante con gli affreschi di Padova, ancora umidi d'intonaco, è probabile, perché il canto undicesimo del Purgatorio è databile al 1308-1310, quando quegli affreschi già esistevano da alcuni anni. Per capire l'importanza e la verità dell'elogio dantesco di Giotto, bisogna fare una cosa molto semplice, ma a mio giudizio decisiva. Entrare nella sala detta dei primitivi agli Uffizi. È un capolavoro del razionalismo architettonico del Novecento, opera di tre grandi architetti, Michelucci, Scarpa e Gardella. All'interno di uno spazio bianco e luminoso che allude a un edificio sacro molto antico, sono collocate tre grandi pale che rappresentano tutte la Madonna in Maestà. A sinistra c'è la pala di Duccio da Buoninsegna proveniente da Santa Maria Novella. A destra quella di Cimabue, originaria di Santa Trinita. Al centro, in posizione eminente, c'è la Maestà di Giotto già in San Salvatore di Ognissanti. Sono i fondamentali della pittura italiana delle origini. Uno entra nella sala dei primitivi e capisce tutto. Capisce, cioè, come Giotto abbia fatto proprio e trasfigurato il linguaggio figurativo di Duccio e la torva possanza plastica di Cimabue per arrivare a quello che Dante definiva il grido. Una pittura armoniosa e spaziosa, le forme plastiche che si dislocano secondo profondità e proporzioni. La Madonna con il suo bambino è una donna vera, assisa, tenera e imperiosa nel suo trono di gloria. Il visitatore guarda la Maestà di Giotto, la confronta con le altre due, ricorda i versi dell'undicesimo del Purgatorio e capisce che il poeta aveva ragione.